le voci.
E buongiorno da Rossana Maspero, ben ritrovati a Mille Voci. Un premio per lo spirito imprenditoriale ed innovativo delle start-up, così avevamo intitolato la nostra trasmissione ieri, e torniamo ad intitolarla allo stesso modo nella sua seconda tappa, parte o puntata, come preferite, perché proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle start-up, o meglio dei semifinalisti di questo grande progetto e premio che è Startup Ticino di quest'anno. Dunque, questa è la seconda parte di due puntate dedicata all'innovazione tecnologica proprio proposte dalle startup. Nell'edizione di Mille Voci di ieri dicevamo che la Svizzera figura regolarmente in testa ai paesi più innovativi, e ad essere innovativi è oggi più che mai importante, perché è la chiave per reggere le sfide ed essere competitivi. Diventare attrattivi nell'innovazione sembra dunque la chiave per la riuscita, in grado di spingere, direi anche catapultare, se mi concedete il termine, naturalmente con il duro lavoro, con la progettualità, l'intuizione, la creatività, si dice, e la capacità organizzativa, che è l'altro lato molto importante, le aziende nel futuro. Startup Ticino è un'iniziativa, lo vogliamo ribadire, del Centro Promozione Startup USI SUPSI, promossa dal Sistema Regionale di Innovazione, che si inserisce in questo progetto di ampio raggio che, come si suole dire, farete quindi, e mira a dare un'occasione e un aiuto che premi di conseguenza i progetti più innovativi e promettenti, concepiti e realizzati nella Svizzera italiana, supportando la nascita di nuove imprese. Si tratta di un programma di selezione e di accelerazione di nuovi progetti imprenditoriali. Già ieri abbiamo cercato di capire che cosa si intenda per accelerazione di nuovi progetti imprenditoriali, e avremo l'occasione naturalmente di fare il punto, di capirlo meglio anche oggi. Il tutto grazie anche alla presenza della Fondazione Agire, che ha un ruolo fondamentale nell'operazione. Mille Voci, esattamente come ieri, torna a dare voce ai 10 semifinalisti, meglio detto ieri ne abbiamo sentiti 5, oggi ne sentiamo altri 5, che potranno quindi esporre i loro progetti. A dire il vero e ad essere sinceri, la quinta persona che avrebbe dovuto presentare il suo progetto non può essere presente ai nostri microfoni, ma non mancheremo di dare voce in realtà a quello che è il suo progetto. Con noi oggi Gino Agmo Memewa, spero di averlo pronunciato giusto, Gianugo Altieri, Goran Josic e Rolf Endris. Patrizia Marshalkova invece verrà raccontata, se possiamo dire così, o meglio la sua startup verrà raccontata da Alcide Barberis, che ci accompagna in questo viaggio anche oggi ed è coordinatore del Centro per la promozione delle startup. Intanto a tutti buongiorno, ben arrivati, sarà un piacere ascoltare le vostre proposte, i vostri progetti, meglio detto, ma prima introduciamo il tutto in musica, dando naturalmente spazio anche alle vostre telefonate, alle vostre considerazioni, alle vostre domande.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Pushing me around, but I'll stand my ground.
Ed eccoci dunque a parlare di Start Cup Ticino 2017, ovvero il premio per lo spirito imprenditoriale, potremmo anche tradurlo così, ed innovativo delle start-up. E con noi a condurci in questa seconda tappa, in cui avremo occasione di sentire i secondi 5 progetti dei 10 semifinalisti, Alcide Barberis, che ci orienta e ci assiste, come peraltro nella sua missione, direi, lavorativa. Quindi ben arrivati a tutti quanti. Dunque, si diceva, e forse la riflessione potrebbe essere anche la nostra introduzione, Alcide Barberis, no? Le start-up, dette diversamente, nelle aziende forse sono sempre esistite, perché l'innovazione è un motore che in fondo ha spinto anche l'uomo ad evolversi, direi, se vogliamo prenderla alla lontana. Però le modalità, la tempistica sono rigorosamente cambiate.
Assolutamente. Buongiorno a tutti di nuovo. Sì, possiamo dire che le start-up infatti sono sempre esistite. Noi quando parliamo di start-up intendiamo aziende innovative, non necessariamente innovative per aspetti tecnologici, possono essere anche innovativi dal punto di vista del modello di business, di mercato e via dicendo. Innovative e scalabili. Cosa vuol dire? Un business che non è legato a una realtà regionale o locale, è un business, un mercato che può essere di fatto globale. Ecco, questi sono, diciamo, i metodi di selezione, fa parte del metodo di selezione,
i criteri
di selezione per le nostre startup. Quindi possiamo dire che, adesso faccio un esempio, la Roche è probabilmente stata una startup a suo tempo ed è diventata una grande azienda multinazionale, no? Quindi le startup sono sempre esistite da quando esiste l'industria, sono cambiati i tempi, la tempistica. Al giorno d'oggi aumenta veramente il ritmo della nascita di queste startup, anche perché seguono, se si vuole, lo sviluppo tecnologico, che è rapidissimo e quindi permette in tutti i campi, dalla medicina all'informatica e via dicendo, permette veramente un livello di innovazione, di scoperte, di novità applicabili al mercato enorme.
E quindi è interessante perché giustamente nascevano all'interno di grosse aziende con un ritmo rigorosamente diverso, quindi se vogliamo anche più facilmente assecondabile, cosa che evidentemente fa parte della rivoluzione della modernità. Invece il fatto che ne nascano tantissime, così come velocissima è la trasformazione di tutta la nostra esistenza e quindi evidentemente anche delle scoperte. Però ieri abbiamo avuto modo di mettere a punto un aspetto interessante, cioè che la ricerca non si fa più soltanto o prevalentemente in ambito, per l'appunto, della ricerca pura, teorica, o diciamo in ambito accademico, ma nasce all'interno e comunque ha bisogno poi della realizzazione in aziende.
Assolutamente. Si può dire che la ricerca evidentemente dipende dal campo, dal settore,
certo.
non sono tutti allo stesso passo, allo stesso livello, ma in molti campi la ricerca si è avvicinata sempre di più alla possibilità di applicare le scoperte scientifiche ed evidentemente l'applicazione viene fatta in modo più dinamico, ma anche con maggiori mezzi finanziari, da attività o iniziative imprenditoriali, che non rimanendo all'interno dell'accademia.
E comunque là dove appunto magari la scoperta, diciamo in parole semplici, viene fatta a livello accademico, poi per la realizzazione ha bisogno del braccio, diciamo, dell'azienda, possiamo dirla così?
Assolutamente, assolutamente così.
Ecco, una startup ha bisogno di aiuto per decollare, questa è un'occasione certamente imperdibile. Noi abbiamo visto che percentualmente, se posso ripetere in modo magari approssimativo quanto lei ha avuto occasione di dire già ieri, in 13 anni di attività lei ha potuto appurare che si sono affacciate alla richiesta circa 700 aziende e grosso modo il 69% di queste è ancora vivo, e questo mi sembra un risultato importante.
La correggo, il 69% delle aziende che noi abbiamo selezionato,
scusi, erano,
si sono presentate circa 700 nelle nostre
richieste,
negli anni di attività del centro promozione startup che è nato nel 2004.
Ha ragione, di queste il 15% sono state
accettate. In media all'anno, ovviamente le valutiamo tutte, ma in media selezioniamo il 15-20% per essere appunto seguite dal centro promozione startup, dai nostri esperti, dai nostri coaches cosiddetti, e di queste selezionate il circa 70% è tuttora attivo.
Una domanda semplice quanto complicata in realtà allo stesso tempo. A questo punto, uno sguardo generale, quanto è importante il sapersi trasformare strada facendo?
Importantissimo. Quello sì. Che i presenti che hanno seguito, diciamo, il programma d'accelerazione con l'acceleratore cantonale in agire, hanno visto che confrontarsi con esperti, confrontarsi con coaches che appunto li seguono e li informano, li fanno crescere, vuol dire soprattutto capire che essere flessibile, mettere in piedi un team giusto di persone complementari e ovviamente che vanno d'accordo tra di loro è importantissimo. La flessibilità, la capacità di cambiare modello di business al volo, strada facendo, è importantissimo. Adesso non voglio dire che tutte debbano cambiare.
Certo, no, però avere presente questo...
La flessibilità, diciamo, le persone cociute, tra l'altro in gergo si chiamano in inglese uncoachable, no? Cioè persone che non possono, che non sanno ascoltare la voce del coach, dell'esperto, sono persone che avranno difficoltà a far partire un'attività imprenditoriale.
Alcide Barberis, e tra poco daremo però spazio naturalmente alle 5 startup presenti questa mattina, dal suo osservatorio, quanto l'insediarsi di nuove aziende, ma anche il fermento che c'è di centri di studio, di ricerca d'eccellenza e quindi anche di virtuoso scambio, io direi, tra queste, ha cambiato il territorio negli ultimi anni? Perché l'impressione è che sia molto cambiato,
sì.
E viene da dire in bene, non lo so se è abbastanza.
Allora, per me questo è difficile rispondere a questa domanda per il semplice fatto che io sono rientrato in Ticino pochi anni fa, quindi...
Però magari ha visto proprio meglio il cambiamento, no? Perché esserci sempre lo vedi meno, no?
Sì, vabbè, ovviamente quello che mi dicono gli amici, collaboratori, colleghi e quello che ho vissuto io, sì, negli ultimi 2 anni, effettivamente, ovviamente io mi ricordo di quando ero ragazzo, ero in Ticino, ero un altro Ticino, chiamiamolo così, ho visto, certo, per una certa età. Ma sì, mi sembra che si stia cambiando, si stia adattando molto facilmente, anche il territorio ticino è flessibile come le start-up di qualità, diciamo, sanno mantenere questa flessibilità e sa adattarsi al mondo che cambia, alla tecnologia nei vari settori che si sta sviluppando rapidamente e alla nascita appunto sempre più rapida di queste realtà imprenditoriali chiamate start-up che di fatto hanno bisogno di essere coordinate, di essere aiutate, ma non nel senso di dare sovvenzioni o dare aiutini di questo genere,
veramente aiutate a crescere
per creare quelle condizioni che permettono veramente a queste idee innovative e magari basate su tecnologie innovative di partire, di avere una buona base. E questo credo che con il sistema regionale adesso presente in Ticino, ne parlava ieri il direttore Stefano Rizzi, molto bene coordinato, anche se ci sono state varie iniziative nate un po' indipendentemente una dall'altra negli anni scorsi, però adesso si sono coordinati, si sono uniti in un unico disegno e programma. La Start Cup ne è un esempio, no?
Esatto.
Collaborazione tra
ne è il frutto, direi,
banca,
proprio
banca EFG, Cantone, Ufficio per lo Sviluppo Economico, Fondazione Agire, Centro Promozione Startup e molti altri. Direi che è un ottimo esempio di quanto sta succedendo adesso in Ticino.
E adesso però vogliamo arrivare al dunque. Prima uno stacco musicale e tra poco avrete occasione di sentire i nostri nuovi start-upper, come io li sto chiamando, magari forzando un po' la lingua naturalmente. E con noi ci saranno Gino Agbomemewa, Gianugo Altieri, Goran Josic e Rolf Endri, senza dimenticare la voce in diretta naturalmente, nel senso di non diretta, di Patrizia Marshalkova. Tra pochissimo.
Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion, heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything, I got you, I don't need nothing more than I got everything, I've got you. walking through the hills trying to pretend that we both know. Maybe if we save her, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go. You got no control. No, I got you. I got everything. I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you, I got everything, I got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you.
Ed eccoci finalmente a quello che io chiamo il momento clou della mattinata, perché adesso andiamo davvero a curiosare i progetti, in cosa consistono sostanzialmente i progetti e le start-up dei nostri 5 tra i 10 semifinalisti di Start Cup Ticino 2017. Quindi io partirei da Gino Agbomemewa e gli chiederei intanto, come abbiamo fatto ieri e come faremo con i suoi colleghi, di presentarsi brevemente in due parole.
Buongiorno, sì, allora sono vivo a Zurigo ed ho studiato al Politecnico di Zurigo e ho lavorato già diversi anni in industria. Ho 34 anni e insieme ad altri due colleghi conosciuti anche loro a Zurigo, Pascal Kinast e Raphael Mayer, però tutti e due ticinesi, abbiamo fondato ClimUp, che vuol dire Clever Energy Mapping.
Che vuol dire Clever Energy Mapping, e se non sbaglio il vostro progetto, così leggo e ripeto e lei mi spiegherà, raccoglie e analizza i dati di consumo energetico di qualsiasi unità abitativa. In cosa consiste dunque?
Esatto, allora da dove nasce l'idea della nostra startup? Ci siamo resi conto che quando uno riceve la bolletta dell'energia elettrica a casa, una volta all'anno riceve questa cifra da pagare e non sa esattamente dove i costi sono allocati. Quindi non so io per esempio quanto ho consumato il mio frigo, quanto mi è costata la cucina, c'è una lampada da qualche parte che consuma corrente continuamente, ne consuma troppa? E allora abbiamo pensato a quest'idea, è un sensore che viene installato all'interno del quadro elettrico della propria abitazione o del proprio appartamento, e va anche per piccole imprese, e questo sensore è in grado di riconoscere le apparecchiature quando vengono accese e spente, solamente analizzando il disturbo che queste creano sulla rete elettrica. E in questo modo noi siamo in grado di capire quanto il vostro frigo, per esempio, consuma durante l'anno, e diamo queste informazioni in tempo reale tramite un'applicazione al cliente, che può vedere quanto sta consumando casa sua in tempo reale, ma anche ricevere una statistica su quanto ha consumato di luci, per esempio, durante l'ultimo anno, l'ultimo mese o nell'ultima giornata. E questo qui è un vantaggio per il cliente, perché può da lì iniziare a risparmiare, capire dove va a finire la sua elettricità e agire, e al tempo stesso però il sensore è anche interessante per le ditte di distribuzione di energia elettrica, perché queste hanno la possibilità di vedere com'è la qualità della rete, ad esempio, oppure vedere se ci sono dei picchi di consumo a livello abitativo, e anche in futuro sarà anche utile per migliorare le previsioni di consumo energetico per i giorni a seguire.
Quindi qui è facile capire quanto questa eventuale innovazione sia davvero ecosostenibile, o meglio eco-friendly, perché è davvero in grado di aiutarci in quello che sarà una delle tematiche del futuro, e lo abbiamo visto anche nelle tante vostre proposte, che se da un lato sono in campo biomedico, riguardano la salute, riguardano la tecnologia, ma riguardano anche tantissimo l'ambiente.
Esatto, e in questo senso si inserisce anche ottimamente nella strategia energetica del 2050, dove si vuole dare una maggiore informazione alla popolazione su dove vanno a finire i consumi energetici e anche ridurre gli stessi.
Mi viene da aggiungere anche un modo per responsabilizzare il cittadino consumatore.
Quindi, esattamente, sì.
E questo va nella direzione giusta.
Esattamente, e penso che dall'inizio dell'anno prossimo, quindi da fine gennaio, saremo in grado di iniziare a vendere i nostri sensori al pubblico privato.
A questo punto vorrei passare a Gianugo Altieri, che naturalmente, come ho chiesto a Gino, anche a lui chiederei di presentarsi innanzitutto.
Sì, io sono romano, sono ingegnere, mi occupo di biomedica da 20 anni e alla fine, contando bene, da 7 anni lavoro sul progetto che stiamo presentando adesso in varie fasi, con il supporto di vari enti pubblici e privati, anche dell'Unione Europea, per tentare di affrontare quello che è un problema molto complesso, la diagnostica della malattia di Lyme, o borreliosi come si chiama nei paesi germanici. Parliamo di una malattia che viene trasmessa dalla puntura delle zecche, non di tutte le zecche chiaramente, ma solo delle zecche infette. Purtroppo negli ultimi anni, anche a causa del cambiamento climatico, c'è un molto maggior numero di zecche infette. Il problema sta diventando sempre più sentito nell'Europa centrale e settentrionale, e anche qui in Svizzera. Per cui riteniamo che sia molto importante affrontarlo con una diagnostica studiata appositamente per questo caso.
Dunque, si chiama Modula, e io leggo che tramite un piccolo componente elettronico raccoglie informazioni sulla salute, facilitando i processi di analisi e di diagnostica in campo ospedaliero.
Beh, diciamo che questa è una spiegazione un po' tecnica, noi vogliamo essere un po' più semplici nel raccontarlo.
La ringrazio.
Oggi diciamo che la diagnostica di questa malattia ha qualche difficoltà, perché un po' è intrinseco nella malattia stessa, siccome sono molti batteri diversi che possono essere inoculati dalla zecca. È difficile sapere cosa andare a cercare, quindi la diagnostica tende a essere imprecisa perché non sa cosa cercare, e quindi serve un passo avanti a livello proprio biologico. E dall'altra parte, la diagnostica oggi come oggi si può fare solo in laboratorio. Noi invece vogliamo che sia disponibile per il nostro e il vostro medico di base, perché in questa maniera chiunque venga appunto dalla zecca semplicemente si reca dal medico di base e può avere non solo una diagnostica, diciamo, basata sull'esperienza del medico, ma anche un supporto strumentale, quindi biologico, che definisca chiaramente se e quali batteri sono stati inoculati dalla zecca, e quindi consenta un trattamento di antibiotici specifico, anziché un trattamento generale come viene fatto oggi, che delle volte non è sufficiente. Ecco.
E quello degli antibiotici è un altro grande problema che ci occuperà la vita di tutti noi, visto la resistenza che vie più si sta facendo per noi esseri umani agli antibiotici. È interessante capire come forse questo è uno di quegli studi, uno di quei progetti che, se da un lato rende più soggetto, soggettivo appunto il paziente, da un lato mira forse anche ad un altro grande capitolo che credo interessi un po' tutto il campo medico, biomedico e comunque legato alla salute, aiuta forse anche a ridurre in un domani o a contenere o a controllare i costi della salute.
Ah certo, lei coglie il problema fondamentale, cioè quello che spinge l'Unione Europea ma anche gli Stati Uniti a investire così tanto sono i malati cronici, cioè chi non viene diagnosticato e trattato nella maniera corretta e in tempo si cronicizza. E negli Stati Uniti ce ne sono 2,5 milioni di pazienti. Noi riteniamo che nonostante in Europa non vi sia tutta la consapevolezza che c'è dall'altra parte dell'oceano, anche qui da noi vi siano più o meno lo stesso numero di pazienti cronici. Quindi per ridurre il numero dei pazienti cronici, migliorare la diagnostica. Questo è il punto centrale, perché in questa maniera vengono trattati a tempo e trattati nella maniera giusta.
Io propongo, prima di ascoltare i nostri altri due progetti e autori dei progetti, direi ancora uno stacco musicale, perché vale la pena quello che sentiamo anche un po' di ripensarlo, che magari inizialmente ci sembra lontano e soprattutto, proprio perché sono delle novità da cui la nascita delle start-up, però capite quanto inferiscono alla nostra quotidianità. Prossima avventura.
0848 03 0707 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. That love is found in the wrong kind of dreams. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always room to make mistakes, not always time to make a man. There is no shame to ask for help, and there's always hope. Your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Oh, clap your hands.
E proseguiamo il nostro affascinante viaggio tra le innovazioni tecnologiche, ovvero le aziende innovative che stanno per nascere, e a questo punto noi stiamo percorrendo un viaggio attraverso i 5 tra i 10 semifinalisti di Startup Ticino 2017. A questo punto sono curiosa di sentire Goran Josic, anche a lei, naturalmente mi ripeto all'infinito, chiedo di raccontarsi in due parole.
Sì, io sono Goran Josic e lavoro all'USI come sviluppatore web dal 2004 Lì ho incontrato Jingjin Lin, che è una nostra dottoranda. Lei ha avuto l'idea del progetto, appunto, che stiamo sviluppando, perché a Hong Kong ha avuto un'attività, un'azienda che si occupava di una cosa simile. Poi me ne ha parlato e allora abbiamo avuto l'idea di automatizzare un po' quello che era la sua attività precedente, e da questo è nato il progetto Progranship.
Da questo è nato il progetto. Magari io le dico quello che so, che è una piattaforma sociale per lo scambio di informazioni sulle ammissioni universitarie rivolta al mercato cinese. Esatto. Rivolta al mercato cinese, dal suo racconto ho intuito perché.
Esatto, esatto. Allora, in parole semplici, Progranship è una sorta di ponte che unisce gli studenti cinesi e le università e istituti educativi in giro per il mondo. Fondamentalmente gli studenti quando vogliono, c'è una grossa un grande numero di studenti cinesi che vuole studiare all'estero, ovviamente, però per riuscire a fare questo deve trovare le informazioni. Per fare questo deve attraversare, questo gruppo di studenti deve superare diversi ostacoli. Alcuni di questi sono tecnici, come per esempio l'isolazionismo della rete. C'è un firewall cosiddetto che isola l'internet cinese da quello che è il resto del mondo, quindi trovare l'informazione non è facile perché le informazioni vengono filtrate. Poi altro problema è che è la lingua. E poi l'ultimo problema ovviamente sono i siti, ogni università ha un sito differente. Noi cerchiamo di semplificare la vita agli studenti offrendo un formato unico per ogni università in modo che possano trovare le informazioni e confrontare l'università.
E questo diventa parecchio interessante. Sarebbe un giorno applicabile, per esempio, invece che ponte, diciamo, del mondo con la Cina, di un, che ne so, l'Australia con altri paesi?
Sì.
Cioè, voglio dire, si può cambiare?
Certo, certo. Se in futuro avremo successo, noi ovviamente speriamo di sì. L'idea è quella di estendere il servizio ai paesi asiatici, come Corea del Sud, il Giappone, Vietnam, Indonesia e così via. Il modello di per sé funzionerebbe anche con altri paesi. Noi siamo partiti con la Cina perché appunto uno dei nostri cofondatori conosce già il mercato e bisogna pur partire da qualche parte.
Certo.
E in un futuro sì, sarebbe il nostro sogno quello di crescere al punto tale da espanderci in altri paesi.
E anche invertire il rapporto, cioè per capire la Cina, perché credo che sia l'altra faccia della medaglia.
Esatto, io credo che costruire ponti è anche un modo per aprire i paesi, quindi è un nostro modo, è un nostro contributo affinché il mondo sia un pochino più unito.
Interessante, molto interessante. Anche questo, come tutti i vostri progetti, devo dire affascinanti, perché sono con gli occhi e la bocca aperta ad ascoltarvi, come ieri peraltro. E a questo punto chiedo a Rolf Endres, per l'ennesima volta, di raccontarsi in poche parole.
Ecco, buongiorno anche da parte mia. Io sono economista e con altri cinque amici, più che altro ingegneri tecnici e una biologa, abbiamo fondato questa nostra piccola azienda startup con l'intento di creare praticamente un sistema di controllo e di gestione per la coltivazione di verdure in casa, quindi praticamente è un sistema che permette, senza particolari conoscenze e skills botaniche, di coltivare in pratica qualsiasi verdura in casa.
E questo è il sistema integrato per le coltivazioni di ortaggi in spazi abitativi, intendendo questo proprio a temperatura ambiente in casa?
Esatto, ma forse faccio un passo indietro, perché in realtà in origine siamo partiti da zone dove oggigiorno è molto difficile coltivare. Parliamo di zone contaminate, parliamo di zone che hanno carenze di risorse, vuoi di luce, vuoi di acqua, o vuoi di temperatura rigida e quant'altro. E da lì ci siamo posti la questione: come possono loro coltivare senza dover importare per chilometri la verdura? Tante volte viene raccolta in uno stato ancora non maturato e che matura praticamente durante il trasporto.
Questo succede da noi anche.
Questo succede anche da noi, per quello dopo ci siamo resi conto che in realtà il problema è anche ce l'abbiamo anche in casa. E da lì abbiamo sviluppato questa idea di veramente non solo del chilometro zero, ma del metro zero, quindi
direi
di veramente coltivare in casa. Quindi ci sono un po' queste due linee: uno è l'interesse proprio in questi paesi, che c'è veramente una forte richiesta, e l'altro iniziare magari nel nostro piccolo, nel creare a metro zero, soprattutto se guardiamo, ecco, in questo periodo non è possibile, chi è magari appassionato di orticoltura, che in giardino c'ha il suo orto, in questo momento non lo può fare, ma può continuare a farlo in realtà durante i periodi invernali con questo sistema, oppure anche in estate è possibile, uno che abita per esempio in città o in un palazzo se lo può coltivare con questo sistema, sia per dire in garage, in cantina, ma come anche sul tetto con delle serre con la tecnica idroponica.
Dunque, una domanda che mi incuriosisce: tutti questi progetti, ma la mia domanda è molto naif, Barberis, sono essendo innovativi, quindi si suppone che non esistano ancora e che appunto l'incentivo è quello a che esistano e che possano quindi produrre, cioè avere un'azienda in cui produrlo, sono brevettati?
In molti casi sì, evidentemente. Diciamo, questi sono aspetti fondamentali dei criteri di selezione che applichiamo noi al Centro Promozione Startup. Appunto la strategia brevettuale, che non significa necessariamente avere già un brevetto o fare un brevetto immediatamente, perché appunto magari è più conveniente ed è più giusto dal punto di vista proprio del business
tenerlo aperto,
via dicendo. L'importante è essere consapevoli della necessità di avere una strategia brevettuale, ed ovviamente la prima cosa che verifichiamo, che vogliamo verificare noi al Centro Promozione Startup, è appunto la situazione della concorrenza, cioè siete unici o siete tra i pochi o ci sono migliaia di iniziative come le vostre. Questa è una domanda che evidentemente poniamo immediatamente ai candidati al Centro Promozione Startup.
Alcide Barberis, abbiamo detto più volte che Patrizia Marshalkova con il suo progetto non ha potuto essere presente, però abbiamo la fortuna che lei, essendo in contatto con la signora, ce la può raccontare.
Sì, vi posso dire due parole su Patrizia Marshalkova e la sua startup di Cronis. Beh, Patrizia è nata a Lugano e poi ha studiato a Zurigo al Politecnico farmacia, e dal suo lavoro di master ha avuto l'opportunità di lavorare ad un progetto con appunto il potenziale di diventare un prodotto commerciale di diagnostica. Ha quindi creato un team con degli amici tra i quali un paio di ticinesi, quindi un gruppo ticinese a Zurigo, e di Cronis è di fatto appunto una startup nel campo medico improntata allo sviluppo di prodotti diagnostici per malattie con un'elevata esigenza medica. Il primo prodotto è protetto da un brevetto, e qui ritorniamo al discorso di prima, e permette ai pazienti di misurare da casa, quindi in maniera molto comoda, si parlava già prima di diagnostica, in modo semplice ed indolore, il funzionamento del sistema linfatico. Che cos'è il sistema linfatico? È il sistema complementare al sistema cardiocircolatorio, che è responsabile appunto per il drenaggio di liquidi dagli arti al tronco. Il problema è che quando il sistema linfatico non funziona, come ad esempio dopo terapie per curare tumori o altri tipi di interventi, questi liquidi si accumulano e gli arti si gonfiano, come nel caso della linfedema. E l'azienda di Patrizia, di Cronis, con il suo prodotto misura l'attività del sistema linfatico, permettendo appunto una diagnosi precoce di queste malattie e quindi un immediato intervento terapeutico. Torniamo al discorso dell'importanza della diagnostica, proprio per evitare peggioramenti del corso della malattia e per poter intervenire in modo mirato e preciso al più presto possibile.
E questo era il quinto progetto di Patrizia Marshalkova. Questo però mi suscita un'altra curiosità, Alcide Barberis, poi ci regaliamo ancora uno stacco musicale per arrivare alle nostre conclusioni, magari coinvolgendo tutti i nostri ospiti. E cioè la presenza femminile. Se io sto ai 10 semifinalisti, abbiamo una sola presenza femminile. Come stanno le cose?
Questa è la
A lei chiedo di tutto e di più, eh?
Questa di fatto è la realtà. Non, non è che, almeno a me, non sembra di aver notato la mancanza di donne, assolutamente no. È vero che qui attorno a questo tavolo si sono presentati...
Come ieri.
Maschi e non femmine. E la, però vedi, la signora... Masharkova è talmente impegnata che non ha potuto venire oggi, quindi l'ho presentata.
Quindi impegnata
io.
Per 10.
Esatto, impegnata per 10. Ma a dire la verità, beh, questa sì, è un'osservazione.
No, ma lei che gliel'ho chiesto non a titolo provocatorio, ma semplicemente di curiosità sincera. E cioè, quanti tra gli start-upper che si presentano, che vorrebbero, non dico quelli che vengono accettati, perché immagino che il criterio sia giustamente nel merito e non del sesso, questo ci tengo a dirlo, che mi sembra fondamentale, ma quanti si presentano, e questo significa quanto ribolle, se vogliamo, anche uno spirito aziendale al femminile.
Ma ce ne sono, devo dire che probabilmente non sono la maggioranza è ancora un'iniziativa, o perlomeno diciamo, il portabandiera o quello che si mette in prima fila è l'uomo, è il maschio, ma di fatto nei team cioè, la presenza femminile mi sembra importante. Poi evidentemente varia da settore a settore, credo che nelle scienze della vita, nella medicina eccetera, la presenza femminile esista, sia
corposa,
magari nell'ingegneria è un po' meno rappresentante, ma questa è una questione diciamo
culturale, che viene da lontano,
di tradizione, che diciamo noi evidentemente non possiamo farci.
No, assolutamente, certo, non è questo il punto, però racconta il mondo in cui viviamo ed è sempre interessante testare a che punto siamo, no? Però giustamente Goran Josic segnalava la collaboratrice con cui ci ha raggiunto oggi, che è fuori dal nostro studio e che ci sta ascoltando, che è una donna.
Sì,
quindi immagino che magari lo sentiamo da tutti voi, collaborate anche con donne, nel vostro team ci sono.
Certo, a volte sono anche le donne a, come dice, spingerci a provare nuove vie, nuove strade. Jinjin, per esempio, lei è una volta finiti gli studi a Hong Kong, ha aperto una sua azienda e c'erano dentro due persone in questa azienda, lei ha vissuto un anno lavorando e è venuta qua in Svizzera a fare il dottorato soltanto perché ha avuto l'occasione, avrebbe continuato con la sua azienda tranquillamente. Quindi credo che dipende da donna a donna, ci sono donne, come dipende da uomo a uomo ovviamente, dipende un po' se uno ha uno spirito, ce l'ha, credo che sia completamente indipendente dal sesso.
Sarebbe bello che fosse così, ma non sempre le opportunità, oggi meno naturalmente, e non dovunque mettono tutti allo stesso livello. Però mi piacerebbe sapere, per esempio, da Gino se ci sono delle donne con cui... O nel suo team, che mi sembra avere invece parlato di compagni di viaggio uomini.
Sì, esatto. Diciamo che nel settore dove siamo noi attivi, Politecnico, se si guarda all'elettrotecnica, già la percentuale di studentesse è molto minore rispetto alla percentuale di studenti maschi. E questo, quando noi abbiamo studiato, che era 10-15 anni fa, era già molto marcato. Ho richiesto ultimamente a alcuni che stanno studiando adesso come è la situazione, mi hanno detto che non è cambiato niente.
Immagino.
Quindi, però sì, diciamo che abbiamo comunque molto aiuto anche da parte femminile, ma attualmente nel team ancora ci manca. Quindi se c'è qualcuno all'ascolto che vuole partecipare con noi al nostro progetto, abbiamo dei lavori attualmente sul nostro sito web, annunciatevi.
Annunciatevi. Rolf Andris?
Ma noi, per tutto quello che riguarda la parte di sviluppo tecnico, quindi la parte di software e di elettronica, anche da noi è più che altro prevalentemente la figura maschile, però in realtà noi abbiamo tutto un aspetto anche botanico, e questo è curato da una nostra biologa, Filomena Rivi, e qui si ritorna un po' nell'ambito scientifico, dove lì effettivamente la presenza femminile c'è, e quindi tutte le ricette che vengono sviluppate, quindi anche tutti diciamo gli elementi che nutrizionali per la pianta, questi aspetti qua vengono curati da una figura femminile.
A questo punto non posso mancare di chiedere invece a Gianugo Altieri, la presenza femminile nel suo team a che punto sta?
L'avete già detto voi, la biologia è donna e il nostro caso non fa eccezione, nel senso che i nostri due marcatori innovativi sono stati sviluppati da un team completamente femminile che lavora nella fattispecie nell'Università della Finlandia. Noi abbiamo ovviamente brevettato, per tornare al discorso brevetti, quindi abbiamo un brevetto pendente su questi marcatori innovativi. La presenza femminile, confermo, è meno sensibile sull'aspetto elettromeccanico. Il nostro team si sta occupando in questo momento più di quello e quindi in questo momento non abbiamo una presenza femminile.
A questo punto, ultimo stacchettino musicale per allietare il nostro finale, poi tiriamo le nostre conclusioni perché ho ancora qualche curiosità.
Darling, take me back to when we first met in December 99. We were just kids, but even then I knew that you were one of a kind. You said you'd never leave me, but you didn't have a choice, so we had to say goodbye. Oh, I thought that I would move on, my dreaming would be all done, and I could sleep at night. But it's been a few years and my heart hasn't changed. Since you're gone, do not be craving your love all my life. Since you're gone, do not be craving your love all my life. Time would heal me, it'd be another memory, just the first one. Oh, but every girl I looked at, your eyes are looking back, and I knew we weren't done. I don't know, but I gotta try. I don't know, but I feel it deep inside, yeah. You're on my mind. Oh, I don't know, I don't know if you feel it too. I don't know if you know that I'm needing you. After all this time, since you're gone, do not be crazy.
Ed eccoci, come promesso, a concludere. Ancora qualche curiosità per un velocissimo giro. Quanto conta, secondo voi, e questa è proprio un'opinione che vi chiedo, il contatto con le persone giuste, anche l'incontro alle volte, no? Con le persone giuste, che presuppone un ambito giusto.
Ma io ritengo sia importantissimo. Nei progetti di biomedica i team devono essere necessariamente allargati a competenze molto diverse, per cui i contatti con le persone nell'industria e nell'università sono assolutamente necessari. Un po' un pizzico di fortuna e di conoscenze personali, sì, senza dubbio aiutano, insomma.
Ma diciamo che inizialmente si parte da un'idea e si lavora col team che ha avuto questa idea, poi pian pianino ti rendi conto che ti mancano delle competenze e esci un po' a cercarle. A volte si parla di fortuna, a volte ti trovano loro, a volte le trovi tu. Quello che è importante è di aprirsi e di
lo scambio,
di non aver paura di collaborare, perché queste sono poi nozioni che sono fondamentali per lo sviluppo e il successo dell'azienda.
E credo che questo faccia parte di una nuova mentalità, no? Non avere paura di aprirsi e collaborare. Goran.
Sì, assolutamente. Credo che un'altra cosa molto importante è il fatto che avere un'azienda, comunque avere una startup, è una maratona, non una corsa a 100 metri. Quindi avere le persone con le quali essere in armonia, lavorare nel tempo libero, fondamentalmente dopo lavoro, sia molto importante, anche perché ci aiutano a rimanere motivati, ecco. Quindi
si aggiunge anche la parola passione.
Esatto.
che penso sia un elemento molto importante, diciamo, costituzionale quasi. Gino?
Beh, di sicuro incontrare le persone giuste è una cosa importantissima per ogni startup, perché sono loro che magari ti possono aprire delle porte che prima erano chiuse, e quindi anche per esempio tramite Startup Ticino così ti dà la possibilità di accedere a dei circoli di persone che magari non avresti conosciuto altrimenti.
Ecco. Eh sì. Alcide Barberis, noi ci stiamo per salutare. Voglio ricordare che la premiazione tra i nostri, peraltro lo dice una che non capisce niente di queste cose, bravissimi semifinalisti, è davvero stato un piacere ascoltare questi 10 progetti, molto affascinante, ognuno dei quali apre mondi, già di per sé è una cosa interessante. Beh, ce ne saranno 5 che saranno i finalisti premiati. Questo accadrà il 6 dicembre...
Esattamente.
All'Aula Magna.
Mercoledì 6 dicembre alle 18.30 all'Aula Magna dell'Università ci sarà l'evento finale che vedrà appunto i 5 finalisti presentarsi davanti al pubblico. Tra l'altro ricordo che il pubblico avrà pure un
l'occasione
peso,
di partecipare.
Parteciperà con un voto alla premiazione. Ovviamente c'è stata una giuria che ha selezionato i 5 finalisti e anche ovviamente selezionato il primo, secondo, terzo, quarto e quinto secondo i loro criteri, e sarà un bel evento interessante con interventi anche diciamo da persone importanti a sorpresa e niente, quindi invito tutti
a partecipare
a iscriversi e venite alla
sarà una bella occasione, un bel confronto per capire dove va il mondo alla fin dei conti, detto in parole povere. E la nostra squadra esterna Rete 1 ci sarà, quindi anche questa sarà un'occasione per ascoltare e ascoltarci. Per salutarci davvero questa volta Alcide Bernasconi, siccome diverse richieste da dietro le quinte ci sono arrivate del ma come si fa a sapere che esiste sostanzialmente, perché io ho dei nuovi progetti, delle idee, ma non sapevo e non so a chi rivolgermi. Allora, magari vale la pena di dire che Startup è attiva, ha un sito e ci si può proporre.
Certo, allora c'è il sito web del Centro Promozione Startup dove qualsiasi persona con un'idea innovativa può iscriversi, può candidarsi per essere seguito, perlomeno valutato e selezionato dal Centro Promozione Startup. C'è la Fondazione Agire, c'è il Cantone con il nuovo sito, tra l'altro riorganizzato, ristrutturato, è veramente facile, di facile lettura. Molto chiaro, direi che
le
opportunità ci sono, fatevi sentire, quello che possiamo offrire noi è proprio quello che si diceva prima, mettere a disposizione esperti che possono complementare il team e permettere in questo modo in maniera ottimale di far partire l'azienda.
Quel che si dice il know-how.
Esatto.
Benissimo, grazie a tutti voi, grazie a Gino Agmomemewa, nel frattempo ho imparato a pronunciarlo, sono fiera di questa mia piccola occasione, di Gianugo Altieri, grazie anche a Goran Josic e a Rolf Endris, grazie davvero a tutti e grazie ancora una volta ad Alcide Barberis per averci seguito e aiutato. Naturalmente Mille Voci torna domani, l'occasione sarà fondamentale perché torneremo a parlare di riscaldamento climatico e lo faremo dedicandoci ad un grande problema che ci riguarda, che riguarda l'arco alpino e che quindi riguarda la Svizzera, ovvero lo scioglimento dei ghiacciai, e lo faremo con Giovanni Kappenberger, meteorologo e glaciologo, con Stefano Daverio che è geologo del Dipartimento del Territorio e con Christian Scapozza che è geomorfologo dell'Istituto della Scienza della Terra della SUPSI. Avremo molte cose da raccontarvi.